Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Un ciondolo d'oro, un ciondolo d'oro è pronto piccina per te. Qual giusto compenso di un'ora d'amore, di un'ora d'amore per me.
È una canzone tristissima, in sé anche abbastanza sospetta di incitamento a rapporti con minorenni, quella di Giorgio Consolini del 58. Lui è un cantante che si produsse negli anni 40, soprattutto nel 58 uscì questa canzone, Ciondolo d'oro. Una ragazza bisognosa guarda una vetrina di gioielli, desiderosa di possederli, ma non poteva permetterseli. Passa un signore ricco, dice: ragazzina, se vuoi per un'ora d'amore ti do un ciondolo d'oro. Lei lo segue nella sua dimora, consuma quest'ora d'amore, ottiene il ciondolo d'oro, poi naturalmente si pente, dice: maledetto ciondolo d'oro, perché ho perso il mio onore, butta via il ciondolo d'oro, pentita di essersi data a un uomo sconosciuto per un ciondolo d'oro. Oggi più o meno accade la stessa roba, anche se leggermente diversa.
Le foto di cinque ragazzine in una camera d'albergo di Monopoli nel Barese con la scritta ragazze della squadra. È stato questo a far partire le indagini. Gli arresti sono scattati tra Roma, Trani, Bari e Lecce. Le misure cautelari hanno raggiunto in totale 10 persone. Ai domiciliari due clienti che sapevano che le ragazze erano minorenni. Le indagini della squadra mobile di Bari erano partite nel 2022 in seguito alla denuncia della mamma di una ragazza di 16 anni che aveva notato nella figlia comportamenti insoliti. Aveva incominciato a frequentare una presunta escort e a spendere molto in borse firmate e ristoranti costosi. La conferma ai suoi sospetti è arrivata dalle foto postate tra le storie di Instagram della figlia, quella in cui cinque ragazze della squadra mangiavano la pizza, ma anche quelle in cui mani delle ragazze maneggiavano banconote e carte di credito.
Noto il caso di cronaca del giro di escort minorenni su cui si sta indagando nel Barese, Bari, Trani, dintorni. Nulla di nuovo, ma casi simili sono accaduti anche molto eclatanti a Roma una ventina di anni fa, mi pare, delle Baby Squillo, ci hanno fatto anche una fiction su Netflix. Questa di Bari, la vicenda, diciamo, è negli schemi, è l'evoluzione nel tempo del ciondolo d'oro, solo che le madri a un certo punto trovavano a casa le carte di credito d'oro, trovavano gioielli, trovavano troppi soldi, ma soprattutto questo giro è stato scoperto da una madre per una circostanza casuale. Al di là delle cose strane che vedevano nei social aperti delle figlie, a una madre un giorno è arrivato un messaggino di Glovo che consegnava delle pizze in un B&B. Senza sospettire, dice: ma in questo momento mia figlia, che usa il mio account di Glovo per comprarsi la pizza, sta in un B&B che magari, non so, era un'ora in cui la figlia doveva stare a scuola o non pensava potesse stare un pomeriggio nel B&B. Ed è lì è partita l'indagine, è stato scoperto uno squallido giro di prostitute minorenni sfruttate da maggiorenni, costrette poi a prostituirsi perché venivano ricattate dopo le prime volte. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole, tranne un particolare. La madre che si è accorta che la figlia si prostituiva, la figlia minorenne, se n'è accorta attraverso un sistema di verifica elettronica dell'acquisto di una pizza da un servizio di consegna a domicilio di pizze. Questa madre, se avesse avuto dei sospetti sulla propria figlia, avesse visto qualcosa che non funzionava, magari gli avrà fatto delle domande. La figlia aveva detto: ma no, questa borsa me l'hanno regalata, questi soldi l'ho messi da parte. Poteva inventare scuse. La madre avrebbe potuto, al di là, diciamo, delle fonti aperte, per usare un termine da agenti segreti, cioè quello che poteva vedere nei social della figlia, in qualche maniera controllare la figlia tramite il telefonino, tramite gli strumenti che ha a disposizione la madre. È possibile non dico in situazioni così esasperate, ma in linea di massima, che le famiglie possano avere un controllo sui figli minorenni, controllo preventivo, un controllo cautelare, usando gli strumenti che usano i figli hanno tutti un cellulare addosso, se il padre può in qualche maniera avere accesso alla tracciabilità di quel cellulare o ai movimenti che fa il figlio o seguire il figlio attraverso il cellulare, potrebbe stare più tranquillo, ma può farlo, esiste un sistema di protezione anche di quella che è la vita privata di un minorenne, entra diciamo nelle facoltà, nelle disponibilità di un genitore di controllare il figlio, può farlo anche se il figlio non è d'accordo? Ecco, queste sono tutte domande che vi sarete fatti e che qualcuno si fa proprio quando si leggono di queste situazioni estreme. Quindi 800 24 0024, vi siete mai posti questo problema? Ci avete mai provato? Avete stretto un patto con i vostri figli? Benissimo, esci pure con gli amici, con le amiche, salvo che io ti possa controllare tramite il telefonino. Oppure avete installato app, avete chiesto aiuto a investigatori, insomma avete fatto qualcosa perché non vi fidate di quello che possano fare i vostri figli minorenni quando voi non li potete controllare. Ricordo 800 24 0024. Intanto professor Guido Scorza, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, professor Guido Scorza è un avvocato e componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, è un esperto di privacy, di diritto alle nuove tecnologie, in questo momento è all'estero e gli siamo molto grati di dedicarci il suo tempo. Allora, molto velocemente, qual è il confine tra il diritto e dovere di un genitore di controllare il figlio e il diritto alla privacy di un adolescente? Questa mamma per puro caso ha scoperto che la figlia compiva attività, diciamo, probabilmente a lei non gradite, ma avrebbe potuto in qualche maniera controllarla?
Allora, diciamo che il diritto alla privacy lo ha naturalmente anche il minore, adolescente come in questo caso, nei confronti dei genitori, ma come sempre per il diritto alla privacy non parliamo di un diritto assoluto, quindi non parliamo di un diritto che in ogni circostanza e anche quando si trovi a rivaleggiare, diciamo così, con altro diritto, con altro dovere, qui il dovere di vigilanza dei genitori sui propri figli, il dovere di educare i propri figli, ecco, questo diritto alla privacy non è che poi possa ergersi ad ostacolo insormontabile all'esercizio appunto del dovere di vigilanza.
Le faccio un esempio. In questo caso la madre ha un sospetto, gli arriva il messaggino di Glovo e capisce che la figlia stava in un momento, secondo lei, non proprio, in un B&B di una città, quindi come mai? Poteva attivare un sistema di controllo, lei ha chiamato poi la polizia ha indagato e la cosa è risolta. Poteva autonomamente lei controllare in qualche maniera con un'app, con un Trojan, adesso non so bene, il telefono della figlia?
Ma la regola generale è la selettività, la gradualità e la trasparenza. Quindi naturalmente, come dire, io non dovrei partire subito sulla base di un sospetto, poi ovviamente c'è sospetto e sospetto, più o meno fondato il timore che da genitori abbiamo sempre nei confronti dei figli, e in questo caso qualcosa probabilmente probabilmente di più. Io devo arrivarci in maniera graduale, probabilmente al Trojan o all'app nascosta. C'è, e lo ci diceva prima ed è assolutamente corretto, intanto la possibilità generalizzata di un patto digitale, chiamiamolo così, tra genitori e figli, più libertà anche nella dimensione digitale, apriti i tuoi canali social, vivi la tua vita nella dimensione fisica e in quella digitale, ma sappi che io attraverso questi strumenti, che per la verità le grandi piattaforme oggi normalmente mettono a disposizione dei genitori, sono i famosi strumenti di parental control, esercito un controllo sull'utilizzo da parte tua di questi strumenti. Poi qualche volta naturalmente questo patto, come capita anche nella dimensione tradizionale con i figli, non è sufficiente, o il sospetto si fa più forte, il sospetto che il figlio, la figlia non possano neppure raccontare quello che gli capita nella dimensione reale o nella dimensione digitale, magari in quella reale, immediata. Adesso, cioè, allora,
in questo caso più, cioè, molte erano anche ricattate, le ragazzine erano anche ricattate, quindi si creava anche un problema ulteriore, oltre alla loro volontà di dirlo no ai genitori.
Esatto, e quindi quel patto non basterebbe, serve maggiore intrusività, e questa maggiore intrusività, che normalmente la giurisprudenza dice non è ammessa neppure da parte del genitore nei confronti dei figli, diventa invece legittimata esattamente dalla fondatezza di quel sospetto, cioè sì, mio figlio avrà anche la sua privacy, ma io sono il genitore e devo vigilare. E allora l'accesso alla chat del figlio o della figlia, o all'app di messaggistica che oggi, diciamo, conserva i segreti più intimi della vita di ciascuno di noi, che in condizioni normali è assolutamente precluso anche al genitore, può diventare legittimo. Certo, il processo corretto è esattamente quello che ha seguito questa mamma, cioè io acquisisco le informazioni con il minor grado possibile di invasività, ma per farne cosa? Per chiedere aiuto nella direzione che le regole mi dicono dover seguire, quindi qui quella della polizia, perché la vicenda con la quale si imbatte è una vicenda di indubbia rilevanza penale. Ecco, quindi questo è possibile, perché la privacy non può essere, per quanto sacrosanta, per quanto diritto, strumento di libertà e di sviluppo sostenibile anche per i più piccoli, ma non può certamente essere di ostacolo a che una mamma riporti la figlia nella direzione giusta, se per i casi della vita o le ragioni più diverse la smarrita. Quindi questa mamma credo che abbia seguito, e con lei tutte le altre mamme e i papà che altrettanto si trovano a fare, sta seguendo il buon senso, ma in questo caso non va sempre così, purtroppo, ma il buon senso è sovrapponibile anche alle regole del diritto. La Cassazione ci dice, certo, che se un papà vuol star più tranquillo e si mette a pedinare la figlia senza nessun sospetto nella dimensione fisica o nella dimensione digitale, beh, sta violando la privacy della figlia, benché sia papà. Insomma, deve imparare a gestire le sue paure, e non può in nome di quelle paure travolgere il diritto alla privacy della minore o del minore. Ma se quel papà o se quella mamma hanno viceversa un fondato sospetto, beh, allora la privacy non diventa certamente alibi per altrui condotte illecite, e può essere compressa, ecco, non travolta del tutto, ma compressa. E la regola della compressione è questa: intanto devo provare a essere trasparente nei confronti di mio figlio o di mia figlia, quando la trasparenza mi precluderebbe lo svolgimento della mia attività di vigilanza, devo essere graduale. Quindi magari, se ho il sospetto che qualcosa di storto accada nella dimensione digitale, prima che trasformarmi in un investigatore privato dei miei figli, in un sorvegliante speciale, in un intruso nella loro vita nella dimensione digitale, magari posso impedire, con una serie di app e di strumenti che esistono, che il figlio o la figlia utilizzi certi strumenti, no? Cioè, bloccare in alcuni casi è più efficace rispetto a sorvegliare, perché non violo la sua privacy, ma se mi rendo conto che usa quell'app, dico per dire, di gioco d'azzardo o quell'app di condivisione di immagini inappropriate, semplicemente gli impedisco, ovviamente parliamo del figlio o della figlia minorenne, gli impedisco l'utilizzo attraverso questi strumenti di parental control di quell'app. Se questo non basta, beh, vado oltre, e l'andare oltre significa metto il piede, ficco il naso, per come in genere si dice, dove normalmente non potrei, lo faccio decisamente a fin di bene. Quindi, mentre il fine non giustifica i mezzi in linea generale, però quando ho un fondato sospetto, allora sì.
Allora, mi sembra di capire, professore, che è una camminata sul filo del rasoio, perché
necessariamente siamo tra due diritti.
Una situazione estrema. Aveva capito che la figlia aveva troppi soldi per quelli che doveva avere. Vedono carte di credito particolarmente ricche, vedono abiti importanti, avranno visto i comportamenti sicuramente confortanti della serenità, la vita serena della figlia. Sono andati, hanno fatto la denuncia, infatti ci hanno messo del tempo, abbiamo avuto notizia, diciamo, tempo dopo la denuncia dei genitori. Nel frattempo, con la famiglia c'era stato un chiarimento, le ragazze avranno parlato, saranno state interrogate, saranno messe sotto protezione, perché devono trovare tutta la rete. Ma entriamo in situazioni, diciamo, più banalmente normali, in cui non c'è l'estremo di una figlia che si è stata messa in un giro di baby squillo. Mi sembra di capire che la prima strada è quella di fare un patto digitale con i figli. Benissimo, esci la sera, però ti posso tracciare. Ti vai in vacanza da solo, però mi permetti di condividere le posizioni su Google Maps, ad esempio, non lo so. Oppure ogni tanto mi fai dare un'occhiata al tuo telefono. Questo non richiede nessun tipo di attenzione, perché se il figlio è d'accordo uno lo fa, ma quando uno comincia a capire, che ne so, comincia a capire il figlio e torna a casa un po' strano, probabilmente si fa qualche canna, può chiudere un occhio, però magari pensa che possa esagerare, ecco, o sta fuori molto tempo fuori casa, può mettere telecamere di sorveglianza in casa, condividere in qualche maniera le posizioni del figlio senza che lui sia d'accordo, installare di nascosto delle app nel telefono del figlio, oppure bisogna sempre chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.
Direi il principio, la linea di confine nell'ordinario, quindi al di fuori delle ipotesi patologiche alla base della vicenda dalla quale siamo partiti, è almeno quella della trasparenza, cioè d'accordo che non vi sia l'accordo, cioè d'accordo sul fatto che stiamo discutendo di qualcosa su cui un patto digitale non può funzionare, e anche in quel patto naturalmente ha senso che vi sia una gradualità, no? Cioè tieni acceso il telefonino, condividimi ogni ora la tua posizione, è diverso in termini di impatto sulla privacy del minore rispetto a passivamente lato tuo, io ti osservo nei tuoi spostamenti per l'intera serata o per l'intero pomeriggio. Però quando questo patto digitale non è sufficiente,
non ci si riesce,
il passaggio successivo, ok, non siamo d'accordo, ma sappi che io faccio questo, non siamo d'accordo, ma sappi che io dentro casa metto la telecamera, cioè io rendo trasparente l'esigenza da parte mia di esercitare anche attraverso strumenti digitali, per esigenze di vigilanza e di educazione del figlio, un'attività più o meno pervasiva di controllo. E questo naturalmente
non è che gli posso dire guarda che io entro su WhatsApp e ti guardo quello che scrivi, non glielo posso dire. Questo
in condizioni normali sarebbe, diciamo, un'entrata a gamba tesa nella privatezza della corrispondenza. Sappiamo tutti quanti che, insomma, su quel WhatsApp nel normale o non normale, lecito e nel illecito, ormai si gioca buona parte della vita di adulti e di non adulti, di bambini e di adolescenti. Quindi ecco, semplicemente perché si ha un sospetto di quelli che i genitori hanno di frequente, talvolta fondati e talvolta dettati dalle paure, ecco, io non suggerirei mai e non credo che mai la disciplina vigente possa legittimare un adulto ad entrare dentro quelle chat. Diverso è se si ha il sospetto che tuo figlio in maniera più o meno sistematica faccia ricorso a stupefacenti, per esempio, e abbia quindi bisogno di aiuto, un aiuto che non ti può chiedere espressamente, ma se io ho quel sospetto, e se ho il sospetto che su WhatsApp si dia l'appuntamento con chi gli fornisce la sostanza stupefacente in questione, beh, insomma, in prima battuta faccio da solo, in prima battuta da genitore esercito un dovere di vigilanza innanzitutto che la legge mi riconosce, un istante dopo, piuttosto che trasformarmi io in investigatore privato di mio figlio, posto che quella vicenda non appartiene più né solo a me né solo a mio figlio, ma a qualcun altro che pone in essere una condotta illecita, mi rivolgo
mi
con
sembra,
il principio.
Mi sembra chiarissimo, professor Scorza, la sintesi allora è questa, e poi diamo la linea alla borsa. Gli strumenti per controllare esistono, ma l'uso indiscriminato da parte della famiglia su figli minorenni, questi strumenti, deve essere o mediato da un rapporto con il figlio, da un patto con il figlio, o mediato da chi si occupa di questo, quindi le forze dell'ordine. Quindi prima di mettere un Trojan nel telefono del figlio, meglio che andate a farvi una chiacchierata con un poliziotto, con un carabiniere, con un commissariato, e dire ho questo sospetto. Questo mi sembra la sintesi. Noi ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa. Intanto grazie al professor Guido Scorza.
Ogni giorno le notizie si mettono in movimento, si accavallano, si rincorrono, inizia a salire lento ma inesorabile un rumore di sottofondo e siamo già in pieno caos mediatico. Allora, di pranzo, prendiamoci una pausa, proviamo a mettere in ordine le idee con Effetto Giorno, interviste, commenti e gli immancabili spiegoni sui principali fatti della giornata. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto ogni giorno alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
I genitori hanno diritto di sapere cosa fanno i figli. I figli minorenni, a loro volta, hanno il diritto di vivere le esperienze della loro età. Hanno diritto alla privacy, alla riservatezza, come peraltro riconosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York.
Mi è stato chiesto come fare a controllare il WhatsApp dei figli per verificare che sia tutto ok. Non è una cosa moralmente corretta. Non sono un avvocato, ma credo che sia anche illegale. Io ti fornisco delle informazioni. L'uso che ne fai è una responsabilità esclusivamente tua. Il modo più semplice per controllare un altro WhatsApp consiste nell'usare WhatsApp Web.
Sì, i ragazzini sono stupidi, non lo sanno. Certo, è difficile mettere insieme l'idea che teoricamente si possa avere il controllo digitale di ogni attività del figlio minorenne, allo stesso tempo esistano leggi, convenzioni, regolamenti, per cui questo non si può fare. È un momento da elaborare della contemporaneità in cui, diciamo, l'estensione del controllo del genitore sul proprio figlio minorenne va oltre quelle che sono le capacità sensoriali di guardarlo, di seguirlo, di parlarci, di osservare i suoi comportamenti, ma la sua vita personale segreta che passa attraverso gli strumenti digitali non può essere violata, come ci ha detto il professor Guido Scorza poco fa. Tramite un patto con il minorenne può essere fatto, sì, minorenne, accetti che il papà ti segua attraverso Google nei tuoi spostamenti, tu puoi andare dove vuoi, poi sai che io ti posso seguire, oppure mi fai vedere ogni tanto, condividiamo WhatsApp attraverso WhatsApp Web. Questo può essere, diciamo, in qualche maniera accettato, ma non può essere fatto con l'inganno, andando ad aprire il computer del ragazzo e collegarsi a WhatsApp Web per seguirlo, ammesso che si abbia la password. È un tema complesso, non è un tema di facile soluzione, però ne parliamo con i nostri ascoltatori. Quali sono le maniere che avete, i patti che avete stabilito, le maniere che avete messo in atto per controllare i vostri figli? Allora, Nicola da Milano, buongiorno.
Buongiorno a te, grazie per questa cosa. Dunque, mi dai la possibilità di portarti la mia esperienza di circa una quindicina d'anni fa. Mia figlia era minorenne e ci siamo accorti io e la mamma che c'era qualcosa che non andava a scuola, qualche volta bigiava, però vabbè, ho detto sarà l'età, anch'io a suo tempo lo feci. La cosa strana però che abbiamo notato quando tornava a casa, magari tornava un po' strana, quant'altro, dicevo, ma c'è qualcosa che non mi convince. Allora sono andato a parlare a scuola, ho cercato di capire qualcosa, però i prof erano tranquilli, dice no, non niente di che, cioè una cosa normale. La cosa che mi ha un po' sorpreso è che comunque frequentava, ha detto delle altre persone che poi me l'hanno detto, frequentava delle persone un po' strane, un po' più grandi di lei aveva 15 anni, tra cui questo ragazzo che in qualche modo, non diciamo che era un suo filarino, ma a un certo punto lei non ha più voluto. Questa persona si è attaccata a lei, la seguiva dappertutto, questo ha detto delle sue amiche, finché poi è venuto fuori che questo voleva assolutamente carpire la sua, tra virgolette, innocenza per poter fare poi altro. Allora cosa è successo? Io prima di tutto sono andato...
Lei ha fatto un'inchiesta con le amiche? Ha detto c'è un maggiorenne che si vuole far mia figlia, ecco, questa è la sintesi.
Ma no, perché io poi non sapendo bene come muovermi, un giorno sono entrato su Messenger, ok, per cercare di capire con chi chattava, perché era sempre comunque sistematicamente collegata. Questi suoi amici nel giro di 2 minuti mi hanno sgamato che io non ero mia figlia, perché avevano un modo di scrivere, un modo di chattare fra di loro.
Beh, lo posso immaginare. Quindi, come è andata a finire?
Niente, è andata a finire che io comunque sono andato dai carabinieri, ho esposto le mie ragioni, loro mi hanno dato dei consigli, ho parlato poi con mia figlia, lei mi ha spiegato tutto quello che stava succedendo, Diciamo che questa persona ha avuto una diffida e poi io ho cercato, loro mi hanno consigliato di evitare di fare altre indagini, perché parlando poi con mia figlia hanno detto che non era arrivato a niente questa situazione, però il pericolo poteva essere.
Diciamo gli estremi del reato erano semplicemente una persona adulta, non so se maggiorenne, che si voleva approfittare
era maggiorenne, ma voleva
sua figlia era minorenne, però aveva 16 anni, era consenziente, quindi alla fine se voleva poteva fare quel che voleva, mi sembra di capire. Comunque ha agito 15 anni fa, i sistemi erano diversi, infatti andava su Messenger, oggi avrebbe altre mille maniere molto più raffinate di comunicare comunque un figlio. Umberto da Pisa, chiamate anche le mamme, però non solo il papà. Umberto.
Salve, buongiorno, dottor Nicoletti, sì. chiamo da Pisa. Senta, per quanto riguarda la mia esperienza, io ho due figli, una di 19 e uno di 13 anni, quindi sono, diciamo che sì, uno ha attraversato, diciamo così, questa fase abbastanza critica, l'altro la sta attraversando. Per quanto riguarda, io ho stabilito un rapporto con i miei figli che qualunque cosa accada bisogna discuterne, perché si ha il tempo eventualmente di intervenire anziché di fare l'investigatore.
Però vedi, mi dà atto Umberto, siamo stati tutti adolescenti, sì.
Tutti.
Altri tempi, non c'erano i sistemi elettronici, ma quando mai, se mio padre mi avesse detto discutine con me, gli avrei dato ragione, ha detto sì per farlo contento. C'è la convinzione, la presunzione di avere il mondo in mano, che gli adulti sono una classe di persone ostili, è molto difficile in questo caso.
È difficile, perché a parte non esiste il libretto delle istruzioni per fare il genitore, però uno cerca praticamente di fargli capire che il dialogo è importante. Per quanto riguarda i sistemi elettronici che loro usano, quindi tutte le applicazioni, tutti i programmi che hanno a loro disposizione, e purtroppo è brutto dirlo, però io per esempio il telefono di mio figlio che lui utilizza, io utilizzo delle app, che una è di Google che si chiama Family, la quale mi permette di monitorare tutto quello che fa. Perché certi i ragazzi a 13 anni, ma anche.
Però il ragazzo deve essere d'accordo. Il ragazzo deve essere d'accordo.
Il ragazzo praticamente è d'accordo fin quando il telefono lo compra lui. Perché nessun minorenne può intestarsi praticamente una scheda e il telefono, soprattutto comprare il telefono. Quindi il telefono è intestato.
Quindi un telefono subordinato l'acquisto del telefono.
Subordinato al mio consenso di poterlo utilizzare. Quindi se è subordinato, io lo controllo. E lui se lo vuole utilizzare lo deve utilizzare secondo le mie regole, perché ne va a discapito di quello che gli può succedere e di quello che può fare agli altri. Perché non è detto.
Ma lei le capita mai di prendere in mano il telefono di suo figlio quando lui magari lo lascia un attimo?
No, io non è che lo lascio, no, io dico, io lo prendo e basta, io non gli chiedo il permesso, perché lui potrebbe essere vittima come carnefice.
E lui non ha niente da obiettare. Non ha nulla da obiettare.
Non può obiettare, perché il telefono è subordinato al mio consenso.
In qualche maniera è quello che diceva prima il professore con cui parlavamo, Guido Scorza. Se c'è un rapporto con il figlio, il figlio sa che in ogni momento il padre potrebbe chiedergli fammi vedere il telefono, quindi probabilmente non userà mai quel telefono per comunicazioni che non vuole che il padre non conosca, o avrà avuto una maniera, conoscerà una maniera per aggirarle. Probabilmente ci sono delle maniere, i ragazzi sono molto più digitalmente avanzati dei genitori. Ci fermiamo ancora un istante, il numero è 800240024. Traffico.
Melog.
800240024 è il numero di telefono. Oggi il tema è come controllate digitalmente i vostri figli, se lo fate, non lo fate, ne sono al corrente, lo fate in maniera clandestina. Intanto io ringrazio Roberta Frisani, Paolo Corleoni e Lorenzo Nespoli a Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a Roma. Abbiamo già delle telefonate. Antonella da Brescia, buongiorno.
Buongiorno, io non posso rispondere, diciamo, alla telefonata del controllo solo perché le mie figlie sono già grandi, però posso dire che questa mamma è stata innanzitutto molto attenta, però anche lì davanti a queste problematiche ben più gravi dell'utilizzo, diciamo, di un telefono, ma questa ragazza si è spinta oltre perché ha partecipato, cioè si è resa comunque, ha mercificato il suo corpo, quindi anche lì il dialogo con i genitori su questo valore dov'è? E poi dove sono tutti e due i genitori? Cioè si parla sempre di questa mamma che, ma il padre di questa ragazza forse...
Scusa, faccio capire, no, Antonella, ti avresti chiamato per fare il processo alla rettitudine dei genitori?
No, io dico...
Perché sua figlia non potrebbe un giorno fare l'escort, che ne sa lei, scusi, non è che uno dà strumento, uno fa quello che può verso i figli, ma non è che poi i figli...
Certo, quello sicuramente, però almeno insegnare ai figli che il corpo è importante, ha un valore... Ha capito?
Sì.
Cioè, indipendentemente da tutto, se scelgo di, ma se lo faccio per soldi, non è proprio così bello, cioè mi metto
chiaro,
un livello di cosa.
Raramente una madre dice alla figlia, se hai bisogno di soldi prostituisciti, ma è chiaro, ma sì, non ho capito veramente il suo intervento, me lo spieghi perché non vorrei sembrare sprezzante. Stiamo parlando di una madre che si è accorta all'improvviso con una figlia, che, di cui lei non sospettava nulla, si prostituiva. È andata alle forze dell'ordine, ha denunciato il fatto, hanno fatto l'indagine, c'era un giro di baby squillo. Dov'è lo sbaglio di questa madre? Non ha sufficientemente catechizzato la figlia sul fatto che non deve fare l'escort? Ma saranno
ha fatto benissimo
un problema
a fare quello che ha fatto. No, però c'è un passo prima. Prima da fare, che è quello di parlare con i figli dell'aspetto della sessualità. Siccome l'educazione sessuale a scuola non si può fare perché i genitori si inalberano, no, perché noi insegniamo chissà che, sì, fatela voi, ma in un certo modo efficace, perché siano davvero...
Ma l'educazione sessuale è semplicemente sessuale è capire come fare sesso, farlo in una maniera giusta.
No, non è solo quello, mi piace, non è solo quello, è il rispetto. È il rispetto del corpo proprio degli altri, è anche quello. Non è solo come si fa l'atto iniziale.
E cosa doveva dire alla figlia? No, vediamo, capiamo cosa doveva dire alla figlia per impedire che la figlia entrasse in un giro di baby squillo. Cosa doveva dire alla figlia?
Ma doveva dire che entrare in
darla
questi
soltanto per amore. Cosa doveva dire? Non mi faccio capire.
Che il suo corpo vale molto di più di una collana, di un ciondolo, di una
sì,
borsa.
Ma io penso che dalla storia dell'umanità generazioni di madri l'hanno detto alle figlie.
Infatti la comunicazione, il mondo giornalistico,
anche i padri dei serial killer hanno detto ai bambini non si ammazza la gente per divertimento.
Ma infatti, sfruttando il corpo degli altri, troppo comoda.
Antonella ha fatto i suoi 5 minuti catechesi, basta, arrivederci. Roberto, provincia di Ancona.
Grazie, andiamo a cose concrete. Roberto d'Ancona. Nicoletti, volevo intervenire perché secondo me qui è una questione anche un po' di moralità, non sono moralista, però quando, nel senso che quando si parla di app sul telefono, Trojan eccetera, per controllare i figli, mi sembra un po' una cosa ridicola, nel senso che più che Trojan, qui Trojan erano le figlie semmai.
Ma no, questa che battuta, brutta, guardi, però... Roberto, non merita di andare avanti, è una battuta così idiota, sul Trojan e la figlia Troia, lasci perdere, a quest'ora, se questo è il livello degli ascoltatori, da domani non faccio più telefonate con gli ascoltatori. Cosa voleva dire? Tutti a giudicare adesso la madre perché ha avuto la figlia nel giro delle escort, ma che idiozia è questa? Ma che idiozia è? Sto parlando di sistemi di controllo elettronici, tutti a fare la morale alle madri, ma spero che vi ci trovate voi in situazioni simili per vedere cosa accade. Ma chi ha il controllo dei figli totale? Chi può dire che i figli fanno esattamente quello che noi vorremmo dei figli? Ma mio padre non avrebbe mai voluto che facessi quello che ho fatto dai 15 ai 30 anni. E ha fatto di tutto perché non lo facessi. E io l'ho fatto lo stesso. E questo accade sempre. Mannaggia i moralisti. Ma perché il Gepene ha condiviso così tanti i miei ascoltatori? Questo mi domando. Luca da Milano, speriamo che sia quello buono.
Sì, buongiorno, speriamo di essere quello buono. Allora, dei doppi sensi scadenti che ho appena sentito. Io ho 23 anni e insomma, sono nato con internet, con questi strumenti tra le mani. Ho subito anche il controllo di questi strumenti da parte dei miei genitori. La cosa sicuramente mi ha fatto piacere al tempo, non credo sia servita come intervento educativo. Però adesso studio media, studio comunicazione, ho capito che non è il controllo dello strumento il punto focale, è l'educazione a quello che lo strumento ti permette di accedere.
Però Luca, lei che è un po' più giovane sa benissimo che chiunque si prostituisce sa che non è eticamente corretto farlo, chiunque uccide sa che non è giusto farlo, chiunque ruba lo sa, chiunque droga lo sa. Cioè, io sposterei un attimo l'attenzione a dire i genitori che vivono nell'apprensione che i figli facciano cose che secondo loro non dovrebbero fare, e oggettivamente entrare in un giro di baby squillo non è una cosa che oggettivamente una minorenne è giusto che faccia, perché ci sono i confini di un reato, non perché non possa una minorenne dare il suo corpo a chi meglio creda, se lo fa per piacere, per desiderio o per amore o per fatti suoi. Non può farlo in un giro di prostituzione perché c'è lo sfruttamento, c'è il reato dietro. Ecco, detto questo, i genitori in questa particolare epoca in cui ci produciamo avrebbero teoricamente una potenziale arma di controllo dei figli, cosa che hanno sempre sognato dall'origine dei tempi nostri e oggi, che è quella, diciamo, dell'intrusione nel loro sistema social. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo nel nostro telefono tutta la nostra vita raccontata. Quello che ci domandiamo, la legge dice che non possono farlo se non ricorrendo alle forze dell'ordine nel caso che intuiscano che c'è un reato. Il vero rovello è che hanno la tentazione, hanno lo strumento in mano con cui potrebbero capire tutto e non possono farlo. Questo è un po' il tema, Luca. Mi capisce?
È importante riflettere sul fatto che non è il proibire, non è il controllare che solitamente genera consapevolezza. Questa è una cosa che secondo me nell'educazione va tenuta presente. Anzi, lasciare libertà responsabilizza e di conseguenza probabilmente non porta al figlio ad avere la volontà di entrare in un giro. Anzi,
spieghi ai genitori che se il figlio dice, se il padre dice io ti controllo WhatsApp, il figlio si apre un profilo su Telegram, su altri mille sistemi. Se il padre dice ti controllo con il telefonino, il figlio stacca il telefonino e va in giro col telefonino degli amici. O dal telefonino a un amico, se ne stia chiuso a fare gli esercizi spirituali in parrocchia finché lui va a fare i fatti suoi. Fa morire da ridere il controllo consapevole, o sbaglio?
Sì, non credo sia uno strumento efficace. Parlare di quello che sta a lato, perché non è lo strumento in sé il problema. Il problema è il giro di pipisquillo, il problema è lo spaccio. Lo strumento è un mezzo per arrivarci, ma allora lavoriamo, discutiamo di quello che ci sta dopo lo strumento.
Una maggiore attenzione e un maggior contatto, quello sì, che gli strumenti digitali in teoria risolverebbero ogni problema, ma in pratica non si possono usare, e se anche usati in maniera condivisa sicuramente non sono strumenti di controllo efficaci. A domani.